Boa noite a todos e todas, buon giovedì, buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare, benvenuti a una nuova puntata di Mitologia Popolare. Io sono Loretta da Costa Perrone e sono qua per accompagnarvi all'interno della cultura popolare brasiliana con un po' di chicche e curiosità. Insomma, siamo alla terza stagione di questo programma, quindi insomma di cose ne abbiamo dette, ne ho dette tante, tantissime. Oggi andiamo avanti con una curiosità di un'attrazione turistica, una delle attrazioni più iconiche della Cidade Maravilhosa. Non vi dico ancora niente perché così vi voglio tenere un po' sulle spine oggi. Niente, iniziamo subito con la musica perché non voglio perdere troppo tempo, perché ho un sacco di cose da dire e vi voglio lasciare con questa canzone di Caetano Veloso, un po' così, un po'... strappalacrime, un po' veramente bella, Coração Materno, Caetano Veloso. Sejam muito bem-vindos e vamos lá.
Teus olhos, teu porte, teu ser, mas diga tua ordem, espero por ti, não importa matar ou morrer. E ela disse ao camponho a brincar: se é verdade tua louca paixão, parte já e pra mim vai buscar de tua mãe inteiro o coração. E a correr o camponho partiu com um raio, na estrada sumiu sua amada, qual louca ficou a chorar, na estrada tombou. Chega a choupana, o camponho encontra a mãezinha ajoelhada a rezar. Rasga-lhe o peito o demônio, tombando a velhinha aos pés do altar. Tira do peito sangrando da velha mãezinha o pobre coração e volta a correr proclamando: vitória, vitória, tem minha paixão. Mas em meio da estrada caiu e na queda uma perna partiu. E a distância saltou-lhe da mão, sobre a terra o pobre coração. Nesse instante uma voz ecoou: magoou-se, pobre filho meu. Vem buscar-me, filho, aqui estou. Vem buscar-me, que ainda sou teu.
Coração Materno, Caetano Veloso. Questa è una canzone incredibile del 1937, scritta da Vicente Celestino. È una canzone molto, molto così tragica, molto tragica, e insomma che colpisce moltissimo. Andatevi a cercare il testo, perché non voglio, insomma, però racconta proprio dell'amore materno, che è l'amore più grande, no? Che perdona tutto e che tutto accoglie. Una storia molto molto bella, andatevela a cercare. Siamo qua però per parlare da Cidade Maravilhosa, e quindi è ripartito sotto sempre Caetano, che è un mio amor grande, di Sabato in Copacabana, perché parliamo di Rio de Janeiro, Cidade Maravilhosa, e parliamo, vi dicevo, di una delle attrazioni turistiche veramente più iconiche di Rio de Janeiro, di cui non abbiamo parlato quando abbiamo fatto la puntata di Rio, ed è un monte che sorge a 396 metri sul livello del mare, che si chiama Pão de Açúcar, pão di zucchero. Adesso vi lascio comunque ancora un momentino con Caetano, perché non si può interrompere.
Por essa noite uma semana, um bom jantar, depois dançar Copacabana. Para se amar num só lugar, Copacabana. A noite passa tão depressa, mas vou voltar se pra semana eu encontrar um novo amor. Copacabana, depois um bar à meia luz, Copacabana. Eu esperei por essa noite uma semana, um bom jantar, depois dançar Copacabana. Para se amar num só lugar, Copacabana. A noite passa tão depressa, mas vou voltar-se pra semana eu encontrar um novo amor. Copacabana.
Sabato in Copacabana, Caetano Veloso, e questo è solo un giovedì a Milano. Poteva andare meglio, potevamo essere a Copacabana, ma va bene lo stesso. Allora, entriamo un po' nel vivo di questa puntata, perché ho lasciato andare queste due canzoni molto molto belle a cui tengo moltissimo. Dicevo che oggi parliamo del Pão de Açúcar, che tradotto letteralmente è pan di zucchero, no? Perché si dice che derivi dalla, questo nome deriva dalla forma caratteristica della montagna di cui adesso vi parlo. Però di base il Pão de Açúcar è una montagna, un monte composto da granito e quarzite, rocce molto molto dure che si sono formate circa 600 milioni di anni fa, e fa parte proprio di un complesso di monti che circondano la Baia di Guanabara, ed è un esempio molto importante di una formazione geologica pare tipica delle zone tropicali, dove queste montagne isolate a un certo punto emergono bruscamente da un terreno terreno pianeggiante o comunque poco elevato. È un monumento naturale di fatto, appunto anche dell'Urca, di quella che si chiama Urca, che è la zona, no, il quartiere che, dove c'è Upanja Sukar, ovviamente appunto a Rio de Janeiro. E insieme, diciamo, alla statua del Cristo Redentore, è veramente la cartolina della cidade maravigliosa di Rio de Janeiro, perché appunto ha una serie di caratteristiche uniche questa zona che adesso vi racconto. Oltre a essere appunto una montagna, appunto una cosa geografica molto particolare, ha una funivia che collega la Praia Vermelha, che è la spiaggia sotto, che si vede da sotto, Morro da Urca e Morro do Pão de Açúcar. Quindi c'è questa funivia del pan di zucchero che è stata progettata nel 1908 e inaugurata nel 1912, diventando la prima funivia installata nel paese e, pensate, la terza funivia al mondo. Appunto, vabbè, ha trasportato più di 40 milioni di persone, quindi insomma è veramente una cosa molto molto particolare, e da lassù si ha una vista panoramica pazzesca. Condividerò un po' di foto sui miei social delle città di Rio de Janeiro e Niterói, che è la città, diciamo, davanti alla baia di Rio de Janeiro. Dicevo che è un monumento appunto naturale, è un'attrazione, insomma tutto. Adesso ne parliamo bene a fondo, perché dicevo che ci sono un sacco di cose da dire. Ci ascoltiamo questo finale di Mi olhan os olhos, futuro prometido e não tem perdão, quindi un putpourri di canzoni di Sorriso Maroto.
A casa que prometi está ali, esperando amanhã, minha vida aos seus pés. O anel que eu prometi está ali, guardado pra te dar, e você nem sei, não viu. E o futuro prometido eu me encontrar. Você jurou me amar e me fazer feliz.
Vem no barulho!
Pra quem estamos? Por um coração cigano, leviano, e me fez sofrer. Rasguei os planos, foi engano, eu me envolver. Por um coração cigano, leviano, seguirei em paz, mas não vou dizer, não amarei nunca mais.
Meu coração, ele é sempre capaz de amar.
Aqui também, ó.
Choro toda vez que entro em nosso quarto, toda vez que olho no espelho, toda vez que vejo o seu retrato.
Eu não tô legal, não vai ser fácil te recuperar. A vontade de viver tô sem astral, por falta de você.
Pior que nada que eu faça vai mudar sua decisão de separação. Eu reconheço seus motivos, está coberta de razão.
Pra você, caso de traição não tem perdão.
Sei que é tarde pra me arrepender, inconsequente e fraco eu traí você. Sabemos bem quem vai sofrer. Só Deus sabe a minha dor. Eu tive que perder.
então, Sorriso Maroto com Gloria Groovies, con Groovy, con questo pupurri di canzoni, insomma, mitologia popolare, per parlare e andare un po' a fondo della storia pazzesca del Pongiasucar, no? Questa montagna famosissima a Rio de Janeiro. Non vi devo neanche spiegare che cos'è, perché lo sapete sicuramente tutti, anche forse meglio di me se ci siete stati. Io ci sono stata, è un posto incredibile. Allora, parliamo, iniziamo a parlare del nome di questo posto, no? Perché ci sono anche qua un sacco di storie. Diciamo che durante il periodo dei Tupi, Guarani, quindi gli abitanti, i veri abitanti del Brasile, si dice che loro questa montagna la chiamassero Pau Nha Asuqua, che significava alta collina appuntita. Poi vabbè, questa non so quanto possa essere attendibile, io ve la racconto perché l'ho trovata nelle mie ricerche, ma mi sembra un po' strano che sia così assonante, no, con il nome. La teoria invece più così percorsa, no, più reale, realistica, è che l'etimologia del nome sia da dare ai portoghesi. Quindi i portoghesi hanno dato il nome a questa montagna perché durante il periodo di coltivazione di canna da zucchero, quindi siamo tra il XVI e il XVII secolo, dopo che la canna da zucchero veniva spremuta e il succo bollito e purificato, c'erano questi blocchi di zucchero che venivano messi in uno stampo conico di argilla per essere poi trasportati, che erano chiamati panetti di zucchero, no? Quindi erano così. Da lì, dalla forma di questi panetti di zucchero dati dall'argilla, appunto, hanno visto la somiglianza con questa scogliera di Rio de Janeiro, e quindi lì è nato questo nome. Quindi così, vedete, ci ascoltiamo Gesafina do João Gilberto con altri suoi amici.
No fundo do peito bate calado, no peito dos desafinados também bate coração.
Non si può parlare di Rio de Janeiro senza mettere alcune canzoni, quindi sicuramente Gesafinato di João Gilberto e Antônio Carlos Jobim con Stan Jazz, insomma un po' di persone che ci suonano sopra questa cosa jazz che mi piace tantissimo, non si può non mettere. Mitologia popolare, Loretta da Costa Perrone, vi sto raccontando, ho iniziato a raccontare un po' di curiosità rispetto al pan di zucchero, appunto per raccontarvi, vi ho detto un po' dell'origine del nome, no? Questi blocchi di zucchero, di canna da zucchero che veniva lavorata, che ricordava la montagna, ma la storia intorno a questa
questo monte è molto importante, perché proprio la città di Rio de Janeiro fu fondata vicino al Pão de Açúcar, a questo monte, che allora era un'isola, no? Perché è stata scelta questa posizione innanzitutto per sorvegliare l'ingresso della baia di Guanabara, che è un punto molto importante nella storia di Rio de Janeiro, perché è il punto della scoperta, diciamo, quando è stato scoperto, no, Rio de Janeiro, perché i portoghesi hanno confuso questa baia con la foce di un fiume di Janeiro, perché l'hanno scoperto il 1 gennaio del 1502. Quindi i portoghesi arrivano lì, scambiano questo punto per un grande fiume, e quindi, insomma, lo chiamano così. Però ecco, questa baia, che è sostanzialmente quella di Rio de Janeiro, questa insenatura a forma quasi un po' di cuore vedendola dall'alto, era un punto molto molto importante, perché era un punto anche di segnalazione, no? Quindi praticamente hanno collegato l'isola, tra virgolette, alla terraferma, e hanno eretto diversi edifici a difesa di quel territorio, intorno appunto anche al Pão de Açúcar. Ma il quartiere proprio di Urca, che è quello a cui appartiene, è la fermata della metro a cui dovete scendere quando andate al Pão de Açúcar, per dire, è stato costruito 300 anni dopo. Quindi ecco, questa è, diciamo, la storia antica. Dopodiché il monumento naturale è stato, diciamo, creato dal comune di Rio de Janeiro, no? Il monumento, intendo dire il parco, no, intorno al Pão de Açúcar, o Morro da Urca, è stato creato nel solo 2006, proprio per garantire gli spazi verdi, garantire l'area proprio naturale, proteggere quella foresta e il paesaggio. Perché vi dico questo? Perché lì intorno al Pão de Açúcar c'è una natura pazzesca, cioè si vede una natura che non si vede spesso in una città, se consideriamo che siamo a Rio de Janeiro. Quindi ci ascoltiamo para machucar o meu coração. Oggi così, oggi un po' ambient, un po' atmosfera, non è vero, adesso arriva la musica un po' più così, però siamo su quel, non so, ho fatto questa playlist così, mi andava così, un Rio pensando a un Rio de Janeiro un po', capito, sopra al pão de açúcar a berci una caipirinha appunto della settimana scorsa e via. Allora, dicevo, pão de açúcar, posizione strategica e chiaramente una forma unica, lo rende sicuramente un simbolo da cidade maravilhosa di Rio de Janeiro fin dai tempi coloniali, perché appunto, dicevo, era situato proprio all'ingresso della baia, quindi un punto di riferimento per i navigatori che arrivavano anche in Brasile, ma nel XIX secolo, e questa è molto carina come cosa da segnalare, con diciamo lo sviluppo, no, anche delle arti visive soprattutto, e anche un po' il crescente interesse per i paesaggi esotici tra virgolette, questo monte inizia a essere incredibilmente rappresentato in tantissime opere d'arte, e decisamente si è guadagnato un posto speciale proprio nella cultura brasiliana, ma la sua importanza cresce ed esplode totalmente quando diventa una delle attrazioni turistiche più visitate al mondo, grazie proprio alla costruzione della teleferica del famoso Bondinho do Pão de Açúcar. Adesso ci ascoltiamo Emílio Santiago, Perfume Siamese.
Quase morreu, resistiu e cresceu, mas no campo adoeceu, sentiu sua falta demais, e a roseira lá de trás deu rosa e concebeu, sem espinhos, uma flor que tem eu cheiro meu. Garçom, me traga mais dois, que é pra comemorar. Traz um traçado depois, que é pro santo agradar. Eu não perdi a mania, ainda durmo fumando, ainda queimo o colchão. Claro que lembro do dia em que quase morri e ninguém me acordava. Nossos retratos de amor eu não pude rasgar. Quando você se casou, pensei em me matar. Tua loucura foi tanta, casar por vingança, só mesmo você. Mas não perdi a esperança, as coisas continuam no mesmo lugar. O salgueiro de chorar, quase morreu, resistiu e cresceu, mas no campo adoeceu, sentiu tua falta demais, e a roseira lá de trás deu rosa e concebeu, sem espinhos, uma flor que tem teu cheiro. Que você plantou de chorar, quase morrer, resistiu e crescer, mas o cão adoeceu, sentiu sua falta demais, e a roseira lá de trás deu rosa e concebeu, sem espinhos, uma flor que tem teu cheiro meu, pede a funda, meu amor, e volta pro que é teu.
E Emilio Santiago, Perfumi Siamese, mitologia popolare, Loretta da Costa Perrone dai microfoni di Popolare Network per accompagnarvi in dritti proprio in questo viaggio verso il Pão de Açúcar. Siamo a Rio de Janeiro e siamo in questo posto che è ricco di leggende, curiosità e fatti comunque super interessanti. Abbiamo visto dall'origine del nome, appunto siamo alla creazione della funivia, o cosiddetto bonginho do Pão de Açúcar. Questi lavori iniziano nel 1910 e li fa la compagnia del Caminho Aéreo Pão de Açúcar, con un progetto iniziale super ambizioso di costruire tre linee, una tra Praia Vermelha e Morro da Urca, un'altra da Morro da Urca ao Pão de Açúcar e l'ultima da Morro da Urca a tornare indietro, ovviamente, che è diretto a Morro da Babilonia. Per la costruzione di questa funivia, di questa rete, sono stati coinvolti più di 400 operai che erano di fatto degli scalatori, quindi proprio scalavano per portare i materiali in cima alla collina. Poi dopo i cavi sono stati sollevati grazie a un argano dalla Germania e poi sono stati importati le prime funivie, diciamo così. Nel 1912 è stato inaugurato il tratto tra Praia Vermelha e Morro da Urca e solo nel 1969 la compagnia do Pão de Açúcar è stata autorizzata a duplicare la linea, ecco, e dopo questi lavori di ristrutturazione poi sono state modificate anche le funivie, aumentandone anche la capienza. E poi la terza parte del percorso, perché alla fine comunque hanno realizzato le tre linee, quindi che collega anche la terza linea, quella del Morro da Babilonia, in realtà appunto questa non è mai stata realizzata, perché la prima e la seconda parte sono lunghe 600 e 850 metri, che chiaramente sono ancora attive oggi. Considerate che questa è chiaramente un'attrazione turistica molto molto forte. L'idea di questo bonginho era di promuovere il turismo e di offrire ovviamente una vista spettacolare su Rio de Janeiro, che ai tempi stava chiaramente crescendo molto velocemente come città cosmopolita. E appunto Praia Vermelha è il punto di partenza, Morro da Urca è il monte intermedio, diciamo a 200 metri di altezza, dove intanto si può iniziare a godere un po' di una vista panoramica sia su Rio sia sulla baia di Guanabara, e poi la terza e la destinazione poi finale è il Pão de Açúcar, in cui si ha veramente una vista pazzesca e mozzafiato sulla città e sulle spiagge. Adesso ci ascoltiamo il finale di Travessia, Milton do Nascimento.
Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, tenho muito que viver. Vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sonho, hoje faço com meu braço meu viver.
Milton Nascimento, Travessia, mitologia popolare. Vi sto raccontando la storia del bonginho do Pão de Açúcar, in generale del Pão de Açúcar, con adesso vi racconto anche un po' di miti e leggende. Il bonginho si riferisce questo nome perché appunto somigliava, perché all'inizio erano di legno, no? Queste come posso dire, queste cabine erano di legno e assomigliavano ai tram che all'epoca circolavano proprio come mezzo di trasporto pubblico a Rio de Janeiro e non solo, e quindi da qua questo nome bonginho do Pão de Açúcar, perché bongi vuol dire tram, quindi il nome praticamente è piccolo tram del Pão de Açúcar, perché appunto erano fatti di legno. Poi chiaramente è stato modernizzato il sistema, cioè non è che se andate là ci sono le cabine di legno, ovviamente. Oggi può trasportare secondo me 70-80 persone, non lo so, e chiaramente si copre il tragitto in pochissimi minuti. Grazie anche a questa funivia, cioè la funivia ha contribuito moltissimo, e il Pão de Açúcar in generale, a alimentare la fama di Rio de Janeiro, ad alimentare la quantità di turisti che passano da questa città ogni anno. E devo dire, se posso dire la mia opinione, io se tornassi indietro non andrei in questo monumento, perché per me è stata un'esperienza traumatica, semplicemente per la fatica che ho fatto, perché appunto sono tre file, no? Come vi ho detto, sono tre linee da percorrere per arrivare al Pão de Açúcar, e la fila è una cosa devastante, cioè solo se siete gravide, se siete molto anziani, se accompagnate persone con disabilità o persone molto anziane, potete saltare la fila, giustamente, ma altrimenti è veramente molto faticoso. Cioè o si va in momenti molto di poco turismo, che non so se esistano a Rio de Janeiro. Io devo dire, sono andata l'estate brasiliana scorsa, quindi dicembre 2023, e è stato scioccante per me. Io è una cosa che non rifarei mai più, ero seduta, mi sono seduta per terra, fila veramente interminabile. Quindi è una figata sicuramente, perché poi quando sei su, poi io quando sono arrivata su c'era il tramonto, che è diventato tutto pian piano più scuro, e quindi si è proprio visto il colore del cielo che cambiava, cioè sembrava che qualcuno stesse dipingendo il cielo live, ed è stata un'esperienza sicuramente meravigliosa che non mi dimenticherò mai, ma così come non mi dimenticherò la fatica di essere salita. Quindi ecco, piccolo consiglio: se ci andate, andate preparati, non andate magari quando fa troppo caldo, cioè non andate a mezzogiorno alle 11, andate piuttosto la mattina presto o la sera, anche perché poi la sera godete di uno spettacolo meraviglioso, ma considerate anche il fattore caldo. Ci ascoltiamo questi ultimi secondi di Corcovado, di Elis Regina e Antonio Carlos Jobim. Ho parlato troppo e non vi ho fatto sentire tutta Corcovado, una canzone meravigliosa che, vabbè, l'ho messa ovviamente perché un altro simbolo di Rio de Janeiro. Allora torniamo un po' però andiamo dentro ai miti, alle leggende, perché appunto di questo anche si occupa Mitologia Popolare, nasce proprio come racconto di miti e leggende, e diciamo con una storia secolare, con frequentata dai Tupi Guarani, con appunto storia di secoli e secoli, immaginate quante cose devono essere successe, no? Nel cosiddetto parchi do Bonginho do Pão de Açúcar, perché insomma si dice che siano nati dei bambini, hanno registrato chiaramente film e video musicali, insomma un sacco di cose che adesso piano piano ve le racconto. Allora, innanzitutto, vabbè, il Pão de Açúcar è sicuramente scalato da un sacco di persone, nel senso che ci sono la parte parte verso la Terra do Flamengo, il cosiddetto, è noto proprio dagli scalatori, perché lo usano come punto di sosta anche di arrampicata, ma poi questo ve lo racconto meglio, però per dire che proprio è un punto famoso per essere scalato, ecco. Quindi a un certo punto c'è una grotta proprio sul pendio del Pão de Açúcar, a cui si può accedere dal mare, quindi in barca ma anche a piedi, e se entrate un po' nelle rocce. E questa grotta si è formata per una faglia nella roccia di almeno 1 miliardo di anni fa. E pensate, nel 1930 era abitata da Eduardo de Almeida, che era un pescatore portoghese, e pescava lì, insomma, e abitava dentro questa grotta, pensate.
Chinfrins, galinhas afim fazem e jamais dizem não. Corujas sim fazem, sábias como elas são. Muitos perus, todos nus, fazem. Gaviões, pavões e urubus fazem. Façamos, vamos amar.
Dourados nus, solimões fazem. Camarões em camarões fazem. Façamos. Vamos amar. Piranhas só por fazer fazem. Namorados por prazer fazem. Façamos. Vamos amar. Peixes elétricos bem fazem. Entre beijos e choques também fazem, sem falar nos adoques. Salmões no sal, em geral, fazem. Bacalhaus no mar em Portugal, fazem. Façamos, yeah, vamos amar.
Libélulas em bambu.
Façamos, vamos amar, Elsa Suarez con questa voce straordinaria, e Chico Buarchi. Volevo raccontare solo un po' meglio la storia di questo pescatore, in realtà, che appunto si chiama Eduardo de Almeida, che più che essere un pescatore era un eremita, che viveva in realtà di pesca e di caccia, che negli anni 30 semplicemente si è stabilito lì in questa grotta, così, e c'è stato per 30 anni, finché negli anni 60 accetta di condividere questa grotta con una coppia, Francisco de Brito e Isidia Maria da Conceição, i quali iniziano a piantare banane e papaie sul pendio della collina di Urca per venderle ai bagnanti di Praia Vermelha. Cioè, rendiamoci conto di che cos'era Rio tra gli anni 30 e gli anni 60, finché chiaramente nel 1968 sono stati tutti sfrattati dalla polizia militare di Rio de Janeiro, e vabbè, niente, allora da lì è stato vietato l'accesso. Adesso pare che ci vivano solo pipistrelli ed altri animali, quindi insomma, questo per dirvi quanti misteri e quante cose ci sono rinchiuse dentro al Pão de Açúcar. E a proposito, appunto, sempre di miti e leggende, vado avanti a raccontarvi di un'altra leggenda. Abbiamo parlato della grotta, c'è il guardiano della pietra. Questo è molto particolare, perché molte persone dicono di vedere un uomo proprio sulla pietra del Pão de Açúcar, alto 200 metri. Praticamente, per vederlo devi essere a Praia Vermelha, quindi devi essere lì e girarti verso il Pão de Açúcar. E questo uomo viene chiamato o guardião, no, da pedra, perché è il custode della pietra. E alcuni dicono che si tratti di niente po' di meno che San Pietro in persona, che abbraccia la pietra, perché si dice questo perché la testa, diciamo così, della figura indosserebbe uno zucchetto, credo che si dica così, che è proprio il pezzo che costituisce l'abbigliamento dei vescovi, no? E quindi si dice che sia San Pietro che in persona abbracci la pietra proprio a proteggere Rio e tutti gli abitanti. Ci ascoltiamo Gingy Live, Anton Carlos Jobim e Gal Costa.
Céu tão grande é o céu e bando de nuvens que passam ligeiras. Pra onde elas vão? Ah, eu não sei, não sei. E o vento que fala nas folhas, contando as histórias que são de ninguém, mas que são minhas e de você também. Se soubesses o bem que eu te quero, o mundo seria Dindi, tudo Dindi, lindo Dindi. Ai, Dindi, se um dia você for embora, leva contigo, Dindi. Fica, Dindi. Olha, Dindi. E as águas desse rio, onde vão, eu não sei. E a minha vida inteira, esperei, esperei por você, Dindi, que é a coisa mais linda que existe. Você não existe, Dindi. Deixa, Dindi, que eu te adore, Dindi. If I only had words, I would say all the beautiful things that I see when you're with me. Oh, my Dindi. Oh, Dindi. Like a song of the wind in the trees, that's how my heart is singing, Dindi. Happy Dindi, when you're with me. I love you more each day.
Gingin, quanto ci manca Gal Costa, mamma mia, brividi. Mitologia popolare, Gingin live, Antonio Carlos Jobim e Gal Costa, ovviamente. Vi sto raccontando del Pão de Açúcar, volevo raccontarvi quest'altra storia, un'altra leggenda proprio, che dice che alle ore 11 più o meno sia possibile scorgere nella cavità della pietra, sempre del Pão de Açúcar, la sagoma di un uccello che è libero ibis, che è una razza, proprio una razza specifica di uccello, che si chiama, me l'ero segnata, la famiglia dei Tresicrionidiade, vabbè, non lo so neanche leggere. Comunque, insomma, questi uccelli che si chiamano ibis, e appunto questo uccello è noto come l'ibis del Pongiasukar. Perché? Perché nella mitologia egizia, pensate di quanti anni parliamo e di che cultura parliamo, l'ibis è un uccello sacro rappresentato ai piedi di un gigante sdraiato. E qual è la cosa interessante di questa leggenda? È che proprio perché questa sagoma si forma sull'altro lato della montagna, dove si può vedere il sacerdote che vi ho detto prima, alcune persone credono che la figura appunto del guardiano della pietra non sarebbe San Pietro che abbraccia la pietra, ma sarebbe il dio egizio Thoth, e la figura della sua testa sarebbe il famoso elmo utilizzato dagli dei nelle loro rappresentazioni, e quindi invece di abbracciare la pietra, il dio darebbe da mangiare all'uccello sacro ibis che si trova dall'altra parte della pietra. Cioè, guardate che storie incredibili, solo a mitologia popolare.
La grandezza, non sono l'unico culpato. Disso eu tenho a certeza, princesa, surpresa, você me arrasou. Serpente, nem sente que me envenenou. Senhora, e agora me diz. Um amor assim violento, quando torna-se mágoa, é o avesso de um sentimento. Oceano sem água, ondas, desejos de vingança, nessa desnatureza sem esperança, contra a tua dureza, princesa, surpresa, você me arrasou. Serpente, nem sente que me envenenou. Senhora, e agora me diga onde eu vou. Senhora, serpente, princesa, um amor assim delicado nenhum homem daria. Talvez tenha sido pecado apostar na alegria. Você pensa que eu tenho tudo e vazio me deixa, mas Deus não quer que eu fique mudo e eu te grito esta queixa. Princesa, surpresa, você me arrasou. Serpente, nem sente que me envenenou. Senhora, e agora me diga onde eu vou. Amiga, me diga.
Keisha, Caetano Veloso, Mitologia Popolare, siamo alle battute finali e vi voglio raccontare quest'altra storia incredibile che si lega anche a un'altra super chicca che ho trovato molto attuale ed è quella del gigante, o gigante addormentato che appunto è stato oggetto anche questa lenda, questa leggenda di spot pubblicitari. Allora, praticamente, ascoltatemi bene, il gigante sarebbe formato dal rilievo di queste colline di Riu viste dal mare, quindi praticamente la pedra da Gavea, rappresenta il mento, il tronco è il massiccio della Cijuca e il Pongiasucar sarebbe il piede, completando proprio la figura del gigante sdraiato. Ancora una volta questa leggenda porta anche la mitologia egizia come una delle versioni, creando storie secondo cui gli egizi arrivarono a Rio migliaia di anni fa e crearono delle loro storie basate su questa figura del gigante addormentato. Sicuramente sono molte queste leggende che risalgono ancora prima della storia di Pongiasucar che conosciamo e ancora prima chiaramente della creazione della funivia così famose in tutto il mondo, però la cosa interessante che è la chicca appunto che vi ho detto prima, c'è questa propaganda, questa pubblicità che si chiama, potete trovarla su YouTube, ve la metto comunque nelle mie storie di Instagram, si chiama Keep Walking U Giganci Gisperto para un mondo, quindi il gigante si è svegliato e questo perché questa è una marca di whisky che si chiama Johnny Walker che ha sfondato circa 15 anni fa su internet, 2011-2010, e praticamente nello spot il Pongiasucar si trasforma in un gigante che si alza, si sveglia e cammina per le strade di Rio de Janeiro e va verso il mare e questo perché il Pongiasucar in questo caso è avete presente quando siete sdraiati a pancia in su e piegate un po' le gambe, no? Appoggiate i piedi sul letto e le vostre ginocchia sono piegate all'insù, no? Ecco, quella forma lì è il Pongiasucar nella pubblicità e quindi lui si sveglia, quindi il Pongiasucar inizia a rompersi, lui diventa un gigante appunto come dice la leggenda, e tra l'altro questa cosa qua, la pubblicità poi si chiude dicendo Keep Walking Brasil e dice O gigante não está mais adormecido, il gigante non è più addormentato. E perché dice questa cosa? Perché il Brasile era considerato il gigante dormiente da altre potenze globali, quindi ecco è una pubblicità molto molto interessante, molto bella, anche perché appunto poi questo gigante che si alza e inizia a camminare, perché poi tra l'altro il claim di questa di questo marchio di whisky è keep walking, quindi continua a camminare, no? Cammina ancora perché appunto il gigante si è svegliato e inizia a camminare, quindi devo dire un collegamento molto molto bello. Ci ascoltiamo la coda di Javan Faltando un pedaço.
O amor e a agonia cerraram fogo no espaço, brigando horas a fio. O cio vence o cansaço e o coração de quem ama fica faltando.
Eh no, in realtà vi devo salutare perché ho visto che mancano praticamente 3 minuti alla fine della trasmissione. Ho parlato a rotta di collo, non ho neanche buttato un occhio all'orologio e quindi vabbè, non vi ho raccontato proprio tutto, però diciamo che le cose più importanti, che era la parte soprattutto mitologica di questa storia, perché appunto siamo a Mitologia Popolare, ve l'ho detta. Quindi insomma, vi do appuntamento come sempre a settimana prossima, vi lascio con The Mizzening Game della mia amatissima Marisa Monci. Vi ringrazio per essere stati con me, vi auguro buonanotte se mi state ascoltando live in questo prima alba del giovedì, che è notte insomma. Ci sentiamo settimana prossima, come sempre, molto molto obrigada, ciao.